Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 96esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia, editore dell'Osservatore. Sono trascorsi vari mesi dall'ultimo episodio. Purtroppo, per cause di forza maggiore, non siamo riusciti a produrre finora, come sperato, nuove puntate del nostro podcast. Ma ora vogliamo tentare un esperimento. Produrremo infatti un'edizione audio del nostro giornale, che viene regolarmente inviato ai nostri abbonati ogni sabato. Si tratta di una versione generata tramite voci sintetiche, che leggono tutti gli articoli di un'edizione. Iniziamo con il numero 25 di sabato 20 giugno 2026. Buon ascolto!
L'Osservatore, numero 25 2026 di sabato 20 giugno 2026.
Ticino. Geografie di un cantone da statuto speciale. Primo piano di Remigio Ratti. The Swiss Southern Question, Ticino, a Canton Apart. È con questa affermazione che si apre GeoAgenda 2 2026, il numero della rivista online dell'Associazione dei Geografi Svizzeri dedicato al Ticino.
Presentato recentemente a Mendrisio all'Accademia di Architettura, ha dato luogo a una tavola rotonda aperta a molteplici riflessioni sul ruolo della geografia nell'analisi dei rapporti tra lo spazio e la società, sempre più centrale nelle sfide territoriali del mondo odierno. Il Ticino, a causa delle sue specificità, dovrebbe avere un posizionamento e addirittura uno statuto diverso rispetto agli altri cantoni elvetici? Potrebbe sembrare una provocazione, forse anche un'ingenuità. Un politologo segnalerebbe subito un cartellino rosso alla sola possibilità di entrata in materia. Eppure, questo interrogativo si è posto molte volte nel corso della nostra storia. Quando il cantone non può fare a meno di percepire di viaggiare con una marcia diversa, inferiore e, soprattutto, inadeguata rispetto a quella dei confederati d'Oltralpe, la geografia fisica e l'organizzazione del territorio disegnano la nostra doppia perifericità rispetto al nord e al sud. Rilevano però anche l'essere inseriti in un paesaggio straordinario, il nostro grande capitale territoriale. La geografia politica e quella economica-sociale mettono a loro volta in evidenza il ruolo primordiale della frontiera e quello della dipendenza esterna.
Il risultato, secondo il criterio della territorialità, della nostra capacità di trovare forme di equilibrio tra sfide esterne e interne del nostro sviluppo, è purtroppo quello di un deficit cronico nella governanza pubblica. Perché, nel campo di forze in cui siamo chiamati a muoverci, hanno prevalso quasi sempre le contingenze esterne e un conseguente allineamento all'arte dell'arrangiarsi, caratteristica tipica di una zona di frontiera. Perché tutto può cambiare anche in un lasso di tempo, dal breve a quello di una generazione, in funzione delle regole del gioco delle scale istituzionali superiori. Così, in alcuni dei momenti, lo sconforto è ricorrente. Vale la pena fare qualche esempio, perché in questi frangenti che si vorrebbero vedere la giusta reazione politica e le sue chances di concretizzazione.
Alla luce dei problemi odierni dell'economia e delle finanze cantonali, vengono alla mente i commenti di Basilio Biucchi, docente di varie coorti di studenti ticinesi di economia a Friburgo fino agli anni 70, quando tentava di stabilire i profitti e le perdite dell'unificazione economica della Costituzione federale del 1848. Scriveva: «Possiamo solamente affermare di essere stati perdenti a livello dell'economia pubblica e delle finanze statali, perché l'indennità che ci diede la Confederazione per i ceduti introiti daziari, basata su un periodo economicamente e politicamente non favorevole, fu nominale e statica, ferma sui valori e volumi di scambi poi travolti dallo sviluppo dinamico che ne seguì. Una situazione che ha tutta l'aria di essersi malauguratamente ripetuta 150 anni dopo, a cavallo del XXI secolo. Sono gli anni del passaggio ad un federalismo competitivo e della messa a punto della politica di ripartizione dei compiti e della perequazione finanziaria federale e intercantonale, considerata la più importante riforma della Costituzione federale. In una breve fase, il Ticino era addirittura risultato tra i cantoni donanti, ma poi quei criteri statici e non correttamente soppesati ora si ripercuotono pesantemente a nostro sfavore con disparità evidenti rispetto a cantoni come i Grigioni, Vallese, Berna o Friburgo. Tuttavia, anche la migliore perequazione di cui il nostro sistema federale può essere fiero sarà sempre una correzione ex post di disparità che, quando sono sostanziali, difficilmente possono essere affrontate senza far capo a vere e proprie svolte strategiche. Una svolta che si era tentata negli anni 60 del secolo scorso con il tentativo, finito in niente nel 1960, di dotarsi di una programmazione economica. Il famoso, ma lo si dovrebbe rileggere, rapporto Knechaurek del 1964 sullo stato e sviluppo dell'economia ticinese aveva identificato i problemi strutturali dell'economia cantonale e, in particolare, messo in rilievo il divario salariale tra Ticino e il resto della Svizzera del 20%. Oggi, dove siamo, in pratica, malgrado lo sviluppo del PIL, prodotto interno lordo, siamo al medesimo livello. Perché? Colpa della politica fiscale? Colpa della politica dei bassi salari e del frontalierato? Sappiamo come la politica ne abbia fatto un mantra negli ultimi decenni.
Siamo un cantone di frontiera, e la frontiera è stata e può anche essere una risorsa per le rendite di posizione, finanza, e per le rendite differenziali, dal contrabbando di ieri a quelle salariali. Ma è mancata, o non la si è creduta possibile, una strategia politica per una governanza in regime di frontiera. Manca una visione e una politica globale, con tutto il rispetto per le misure settoriali e puntuali che, nella loro buona volontà, salari minimi, aiuti sociali, mirati e non, contratti collettivi, eccetera, appaiono in fondo sempre come dei correttivi che non modificano il modello di sviluppo. Certo, non sono mancati gli slanci, quando sorretti da premesse e da un positivo immaginario. Quello ben leggibile, nella ricerca Ticino, Regione Aperta, IRE/DADO, 1992. In una fase che 30 anni fa faceva sperare nei germi, poi sbocciati, del Ticino Universitario di USI e SUPSI, degli investimenti culturali, LAC, Festival di Locarno e non solo, dei nascenti poli di ricerca e di sviluppo. Purtroppo, nello scenario demografico odierno di un Ticino che attrae anziani e perde giovani che non rientrano dopo gli studi, l'interrogativo del nostro articolo rimane. Ricorriamo ad un altro geografo, Martin Schuller dell'EPFL, che definiva il Ticino unico, diverso e ailleurs. Coscienza Svizzera/DADO, 2016. Scrive, forse una chiave di lettura si trova interpretando i due assi metropolitani che si sono sviluppati a nord e a sud. I due crescono secondo una logica propria, non si incontrano veramente e non fanno rete. E il Ticino è ai margini dei due assi, quasi soffocato e impedito in una funzione di ponte, tanto sbandierata quanto teorica. Alp Transit cambierà la situazione? Forse non basta. E Schuller concludeva citando l'allora presidente della Conferenza Nazionale sul Federalismo, Luigi Pedrazzini, «Senza un federalismo strategico, il Ticino e la Svizzera italiana saranno sempre più ailleurs, altrove. La perdente con la Svizzera italiana sarebbe la stessa confederazione». Fine dell'articolo.
Sezione, forum, rubrica, religione.
Sempre qualcosa di nuovo vicino al confine.
Di Corrado Bianchi Porro.
Devo confessare che quando ha celebrato la sua ultima messa ufficiale a Chiasso, ricordando il cammino compiuto in 25 anni di vita trascorsi tra Chiasso, Pedrinate e Seseglio, e di seguito leggendo le prime pagine del suo libro Confessione ai parrocchiani, il Signore ti dia pace, sono rimasto all'inizio un po' deluso. Volevo saperne qualcosa di più, di come Gianfranco Feliciani avesse visto cambiare sotto i suoi occhi il territorio, in questi lunghi anni in cui la città è uscita a capovolta, e dove i drammi personali e sociali non sono certo mancati. Ci, è sempre qualcosa di nuovo vicino al confine? Aveva commentato nel caloroso saluto ufficiale il sindaco della città, Bruno Arrigoni. E dunque la mia attesa mi pareva più che ragionevole. Perché Don Feliciani, originario di Rancate, è spesso stato al centro di mille polemiche, discussioni e prese di posizione nel mondo civile, come pure in campo religioso. Una volta ha persino organizzato una visita ufficiale della parrocchia presso la sede del comune, ha mormorato Arrigoni. E dunque io mi aspettavo fuoco e fiamme, paragonando Don Feliciani a una figura emblematica che mi ricordava quanto letto dell'abate Huvelin, che convertì padre de Foucault, non potendo egli vedere alcun uomo senza aver voglia di assolverlo. Invece all'inizio del volume fortemente voluto dagli amici Gianni Ballabio, Fabio Balmelli e Fausto Cattaneo, sembrava un quieto, dotto e pacato placebo di teologia di 175 pagine. Dov? È la città, e i suoi abitanti, mi chiedevo, quasi cercando nelle pagine l'ambo della felicità. Ma Feliciani racconta in parabole, parlare a nuora perché suocera intenda. Ci si rivolge a una persona facendo finta di parlare d'altro. Anche in questi tempi truci. Come avere speranza in un tempo senza speranza, ad iniziare dal titolo del volume. Il Signore ti dia pace, vale a dire il famoso saluto di San Francesco. Pace, una parola tanto essenziale quanto minacciata, ieri come oggi. la pace disarmata e disarmante in un'epoca di dispetti, provocazioni e violenze.
Ebbene, col trascorrere delle pagine, ecco che la vita della città di un confine incerto trapela, e così qualche personaggio inizia a trasparire, intravedendo che, fatta salva la privacy, le riflessioni sono ispirate, come dice Gianfranco Feliciani, da quelle persone di tutte le età e delle più svariate estrazioni sociali incontrate in tanti anni di vita insieme, perché tutti sono sacerdoti, alcuni preti, e nessuno è straniero nella Chiesa di Gesù. A prescindere dai falsi bigotti, bigot, come nota argutamente il Cardinal Ravasi in un commento su quanti la cui lettera è magari vicina ma il cui cuore è lontano da quanto dicono. Gente dunque a cui mancano le gambe del coraggio. La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno, diceva Goethe. Omnia vincit amor, sta scritto nel presbiterio della chiesa parrocchiale di Chiasso ricalcando la frase di origine pagana di Virgilio scritta nel primo secolo avanti Cristo, ben prima che un Dio incarnato assumesse in un cuore squarciato la nostra stessa carne e debolezza e lo scandalo assoluto della morte. Dimmi che uomo sei e ti dirò se credi in Dio, perché questo è il vero ateismo del nostro tempo, scrive ancora. Impariamo dunque a scrivere sotto dettatura di Feliciani e del Cardinal Martini, il grande alfabeto della speranza. Fine dell'articolo.
Sezione, forum, rubrica, formule elettorali.
La democrazia non è una partita di calcio?
Ermanno Ferretti, Giuseppe Benedetto e Alessandro De Nicola per The Adam Smith Society hanno presentato il volume. Neanche Nietzsche, era un superuomo edito da Cairo, un saggio dedicato al rapporto tra filosofia, crescita personale e pensiero critico. Mi è rimasta impressa questa frase letta nel volume, commenta Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, secondo cui la democrazia non è una partita di calcio. In che senso? Ormai, risponde l'autore, ogni competizione elettorale crea un bipolarismo fra i contendenti, per cui chi vince, anche per un solo voto e magari con un gol irregolare, si prende tutto. Abbiamo polarizzato ogni tensione a chi non è con me è come fosse contro di me. Così, anche in Italia, si studia il sistema elettorale più adeguato per cercare di vincere. Ma, appunto, la democrazia non è una partita di calcio. Non basta raggiungere il quorum per intascare tutta la posta, e a quel punto non ascoltare nemmeno più le ragioni di chi abbia perso, magari, a causa di una formula studiata a tavolino al fine di assicurare la governabilità. Come ricorda il titolo del libro, anche Nietzsche, famoso per la teoria del super-super, non era nemmeno lui un superuomo. Aveva le sue idee, alcune brillanti, altre meno, quanto quelle dei suoi adepti. Tali sono formule contro la democrazia che invece cerca il contributo di tutti e mira ad interpretare anche le opinioni degli altri, contro la polarizzazione, favorendo il dibattito nella gente e nei suoi rappresentanti. In caso contrario, cresce la disaffezione dalla democrazia e così il favore della partecipazione incrementa uno scetticismo già dilagante. Contro questa tendenza generale dei social, che chiude ciascuno nella propria stanzetta, cercando di collegarsi con chi rafforza le proprie idee e le condivide coi propri simili, risalta una volta di più la saggezza della scolastica. Infatti i filosofi antichi, proprio nel corso di preparazione, dovevano prima di tutto illustrare le tesi contrarie, come fossero un avvocato del diavolo, in modo da dimostrare di averle ben comprese, e solo allora potevano contribuire con ulteriori passi in avanti, confutando eventuali vuoti della precedente teoria e così procedere ad un reale progresso della teoria. La competizione infatti riesce a migliorare, cercando naturalmente di non tagliare fuori, come purtroppo può accadere nelle classi scolastiche, chi non segue l'evolversi del programma. La concorrenza tratta infatti tutti allo stesso modo premiando il merito, evitando anche comportamenti corporativistici, come quelli riservati, magari per pura ipotesi di voti di favore, ai taxisti o ai detentori di beni demaniali sulle spiagge. Se è vero che non ha senso considerare il compagno di banco come un possibile concorrente, altrettanto avviene nella tentazione opposta di promuovere tutti per non lasciare indietro alcuni. Ci deve essere una sana concorrenza nella diversità delle varie abilità, che può portare tutti a progredire, commenta Ermanno Ferretti. Occorre un sano scetticismo. Se l'uomo vuole cominciare con certezze, magari finirà con dei dubbi. Ma se sarà contento di cominciare coi dubbi, finirà con certezze. Gli uomini saggi creano più opportunità di quante ne trovino, scriveva Bacone. È il faccia a faccia che fa crescere le persone, come il contatto vero con la vita, più che lo schermo. PC, BP.
Bibliografia. Ermanno Ferretti. Neanche Nietzsche era un superuomo. Cairo, 2026. Fine dell'articolo.
Sezione, forum, rubrica, novità editoriale.
Lo straniero che abita in noi.
Chi non ricorda l'apertura dello straniero, il libro che valse il Nobel ad Albert Camus? ne fu tratto anche un film nel 2025 da François Ozon, che gli valse il premio César dopo quello, sulla stessa storia, del 1967, con la regia di Visconti a Venezia, interpretato da Mastroianni. «Ieri è morta mia madre», sono le prime trancianti parole del libro. Ci è qui un senso di estraneità e assieme di obbligo nella vicenda di Meursault, che dopo aver ricevuto via telegramma la notizia della morte della madre, si reca in un villaggio a qualche chilometro da Algeri per il funerale. Il protagonista non prova alcun sentimento di piacere o dispiacere. Meursault poi uccide per fatalità, in maniera accidentale e senza premeditazione, un arabo fratello della sua compagna con 5 colpi di pistola. È condannato alla ghigliottina per la sua insensibilità. Aveva ucciso ricordando lo stesso sole accecante che c'era al funerale della madre in un raptus improvviso. Attendendo l'esecuzione si guarda allo specchio, che però è opaco, e si appanna. Negli restituisce la sua immagine. Abbiamo qui ricordato gli aspetti emblematici della figura di Meursault, che rappresentano il contorno tipico della vicenda psicoanalitica espressa nella ricerca del libro Il fantasma evaporato, scritto da Chiara Rosso e presentato con Olimpia Sartorelli dalla Società Italiana di Psicoanalisi a Milano. Cos è il fantasma? Chi comunica un'assenza in cerca di rappresentazione? È uno straniero coniugato in senso negativo, un'assenza della presenza, qualcosa di perturbabile, assurdo, che porta un senso di estraneità. Lo straniero in noi, non c'è, è né eco né riflessività. Lo specchio riflette la parte oscura di noi. Nella società non cac, è più il rito della morte, né il gruppo come organizzazione centrale che disciplina l'individuo. Non a caso i paesi dove ciò esplode, USA e Cina, Giappone, sono i massimi produttori di robot, nei quali domina l'era della solitudine. Si può affittare una compagnia, oppure ci sono robottini in forma di animale. Magari si affitta un padre, una madre, un fratello, per circostanze speciali. Come un tempo, al sud, si affittavano le donne che piangevano ai funerali. Di certo sembra tramontata l'era dei riti, prende maggior rilievo la spettacolarizzazione del lutto, trasformandolo fin dove sia possibile in spettacolo e non cali, è rimasto spazio per elaborare il lutto come nella vita normale. Il senso del vuoto va riempito. In compenso anche negli ospedali, cacce, è invece più spazio a sostenere il lutto delle persone che abortiscono o perdono un feto per la fine anticipata di una progettualità. Un tempo questo sovveniva col limbo, dove venivano localizzati i nonnati. Oggi, per questo aspetto, viene riconosciuto il dolore e il bisogno cocente di incorporarlo nella propria esperienza per scongiurare il rischio della depressione nel senso di colpa o la nevrosi. Ha invece acquistato posto il rito dell'addio al nubilato come il contraltare dell'effimero in cui viviamo. Il fantasma è questa asticella. Posto che oggi Facebook è uno dei più grandi cimiteri esistenti, magari continuiamo a mandare auguri a persone scomparse da anni. La domanda rimane: se le idee e le aspirazioni di chi era con noi vivono ancora e possono avere una loro parte nella nostra vita. C. B. P.
Bibliografia. Chiara Rosso. Il fantasma evaporato. Pendragon, 2026. Fine dell'articolo.
Sezione Cultura, rubrica Il canto dei libri.
Poesia come preghiera, di Rita Bonpadre. La prima parola è una dichiarazione biblica di principio, immersa nel profondo significato teologico e simbolico di una poetica che contiene già in sé, in nuce, il valore e la direzione di una dedizione spontanea e sensibile. Rita Pacilio conferma il primato della parola, come azione creativa rivolta alla manifestazione di un atto d'amore e di comprensione verso qualcosa che supera la misura ordinaria del tempo e della vita, oltre la nostra esistenza e il nostro orizzonte. La ricerca filologica ed esegetica di Rita Pacilio estende l'espressione di una funzione della scrittura a sostegno di una rivelazione spirituale e razionale. Agisce sulla relazione caritatevole con la memoria e interpreta una esperienza compiuta e matura, approfondita in una forma stilistica originale e omogenea.
L'opera poetica infatti si svolge in un unico componimento, originario e primordiale, realizzato con una prospettiva emblematica sull'osservazione sapiente e sacra della realtà e dell'uomo, in cui la fonte celebrativa del linguaggio è lo strumento demiurgo. Da forma alla materia, ne plasma il contenuto. Dichiara la prima parola come segno di confessione interiore e preghiera. Rita Pacilio consegna al lettore la sua armonia evangelizzatrice. Distende l'ordine ciclico dei versi, a testimonianza di un itinerario esistenziale, filosofico e religioso verso la contemplazione e l'accettazione suprema della vita, analizzata scrupolosamente nella fedele ed empatica direzione di una sintonia di ricordi, attraverso la fragilità della natura umana e il sentimento pulsante delle aspettative. Alimenta la speranza e il desiderio, mantenendo viva la capacità di consacrare, a alla radice romantica e lirica di ogni presenza viva, complice del suo cammino. L'invocazione è una sublime energia divina, in grado di assegnare il sostegno, il discernimento di ogni percezione antica e liturgica, idealizzata nel contesto presente, di riconoscere, nella caducità, la consapevolezza, nell'essenzialità l'intensità di una fermezza morale.
La prima parola pronuncia la saggezza di una dimensione trascendente, sedimentata in un solido e premuroso riferimento della biografia degli affetti, ancorata in un impercettibile e mistico esercizio ascetico, dove l'approccio teologico sostiene il dono di una presenza dilatata, ideale, aperta alla misericordia. Rita Pacilio espone la sua riflessione ermeneutica intorno alla disposizione generosa verso l'altro, riflesso dell'amore di Dio, alla grazia del bene che trasforma il cuore e si mostra nella benevolenza quotidiana. La potenza ipnotica del libro seduce l'attenzione alla lettura, affascina il richiamo ieratico di una solenne, ispirata comunicazione con la volontà di affermare l'importanza e l'eredità dei vincoli familiari e ristabilire dal passaggio inevitabile del dolore la consolazione e la letizia dell'anima. In un rituale che esplora il mistero della vita, il respiro della prima parola avvolge la continuità di un verbo assoluto, tradotto nel luogo delle evocazioni emotive, nella terra e dentro di noi, come rappresentazione della nostra origine. La prima parola possiede la vita. Una pietra nera è la rotta che avanza voce aperta sul punto esatto aderenza. Si muove così la storia, una mano per volta, un pugno caduto, come una carestia sul cuore.
Bibliografia. Rita Pacilio. La prima parola. Felice Edizioni, 2025. Fine dell'articolo.
Sezione Cultura. Rubrica Arte.
Tobia Bezzola, Valore e dignità. Ha riposizionato la percezione dell'arte a sud delle Alpi. Di Dalmazio Ambrosioni.
Lo scorso anno al Masi è stato l'ultimo pieno di Tobia Bezzola, voto 6. Un paio di mesi fa ha passato la direzione a Letizia Ragaglia, auguri su tutta la linea. Il rapporto di attività 2025 in effetti riunisce tutti i dati di quel periodo. Ma già nelle prefazioni del Consiglio di Fondazione e del Presidente Henry Peter si allarga all'intero periodo di Bezzola, dal 2018 all'altro ieri. 8 anni, tanti, ma anche pochi, comunque a Bezzola sufficienti per dare una decisa sterzata al Museo d'Arte della Svizzera Italiana e indirizzarlo su una traiettoria ad un livello assoluto. Per situarlo nell'ottima compagnia dei grandi musei svizzeri. Non più un Tuige, giovane di belle speranze visto da Nord con quel misto di sufficienza e comprensione con cui si guardano le cose a sud delle Alpi, questi ticinesi, ma una struttura culturale che in pochi anni ha fatto centro su due obiettivi. Il primo, appunto, essere riconosciuto e accettato come un museo a pieno titolo, alla pari con gli altri non nel potere finanziario, qui rimane molto da fare, vero pro museo, ma nel livello culturale. Il secondo, nell'avere gradualmente rettificato il collegamento con i movimenti, dando alla cultura artistica a sud delle Alpi un riconoscimento nuovo. Valore e dignità.
Un esempio, la mostra Hodler Franzoni, che ha tolto il nostro artista dalla dimensione locale, sentimentale. La Madonna del Sasso, il Bosco Isolino, la Riva di Muralto, la Servetta, per proiettarlo nella grande arte del Novecento. Solo un non ticinese, con la sua cultura ed esperienza, poteva concepire un'operazione di così alto lignaggio, voto ancora 6, che ha letteralmente stravolto la percezione dell'arte a sud delle Alpi. Da quella mostra in poi, con l'integrazione della collezione Olgiati, le altre mostre su Luigi Pericle, Kirchner e il gruppo Rothblau, David Weiss e Casa Aprile, sino alla finalmente valorizzazione storico-artistica di quel poggio straordinario tra due rami di Ceresio, che è Carona. L'arte in Ticino non è più solo l'allieva di Brera e di certo 800. Viene finalmente concepita e valutata come un movimento millenario, voto sempre 6, che parte dai magistri vagantes dell'emigrazione, protagonisti per dire del romanico e del barocco, e che nel Novecento marca una sua sinora trascurata specificità, fa rima con originalità e identità, nel sapersi inserire nei movimenti nazionali e internazionali. Emigrando, Franzoni a Milano e Parigi, ritornando e accogliendo, il Ticino diventato Svizzera italiana ha saputo interpretare da angolazioni inedite, prima mai considerate, la funzione di questo nostro territorio come ponte vivo, tra nord e sud. Se questa di Tobia Bezzola, che parla solo il necessario ma molto pensa e realizza, non è una rivoluzione. In 8 anni ha riscritto una storia, la nostra storia artistica, prima intrisa di miti e consuetudini storico-critiche nelle quali qualcosa continuava a non tornare. Fine dell'articolo.
Sezione Cultura, rubrica Musica, produzione al femminile, di Luca Cerchiari, Università di Milano IULM.
Della serie Donne in ascesa, Ricordate una canzone anni 60 di Rita Pavone? La partita di pallone, lui non la portava con sé allo stadio, e lei protestava urlando appositi versi. Ma oggi metà del pubblico delle arene calcistiche è costituito da donne, e non c'adio, è professione che non le veda in prima linea. Accade da qualche anno anche nella produzione discografica. Fra le pioniere in tal senso, nel settore del repertorio cosiddetto colto, cistiche, è stata già a fine anni 60 una donna illuminata, che ha valorizzato un repertorio, quello rinascimentale e barocco inciso con l'Archive, allora poco frequentato dalla sorella maggiore Deutsche Grammophon. Adesso, tra le etichette specializzate più interessanti del panorama internazionale della classica, Schinesheen, è la Pentatone, con sede a Barn, vicino ad Amsterdam. È stata fondata nel 2001 da tre dirigenti della Philips Classics, G.L. Bessels, Dirk van Dijk e Job Marse, ma a guidarla da alcuni anni è una manager formatasi all'Università di Roma, Silvia Pietrosanti, che sa unire equilibrio, fermezza e gentilezza comunicativa, lavorando in gruppo con uomini, Sean Hickey, compositore, direttore artistico della label, attivo fra New York e San Francisco, dove presiede il locale conservatorio, e donne, come Ali Summers, efficiente ufficio stampa. La Pentatone è la quintessenza di quel rapporto fra qualità e quantità, che pare purtroppo, nel mondo odierno, sbilanciato troppo a favore della seconda categoria. L'etichetta ha per interlocutori privilegiati gli interpreti, ma naturalmente molto viene fatto anche per valorizzare autori meno noti, brani poco eseguiti e compositori di nuova generazione. In questo mese di giugno sono appena usciti diversi CD di qualità, fra i quali un album di musiche di Rachmaninoff, The Bells e Symphonic Dances, con la direzione orchestrale della greca Karina Kanellakis, un disco con le Lutheran Masses BV 233-236 di Johann Sebastian Bach, e ancora un album realizzato dalla pianista orientale Charlotte Hu, dedicato ad una delle più note pagine del pianismo iberico, Goyescas, di Enrique Granados. Infine un cofanetto di 3 CD del Quatuor di Ottima dedicato alle ultime struggenti modernissime composizioni di Ludwig van Beethoven per quartetto d'archi. Fine dell'articolo.
Sezione Cultura, rubrica Cinema. Andiamo al cinema? Di Emanuele Sacchi.
Disclosure Day. Regia Steven Spielberg. Cast Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Hewson, Colin Firth. Genere fantascienza. USA 2026. Durata 145 minuti. In un'epoca dominata dal cinismo e dalla sfiducia, Spielberg resta fedele a una visione profondamente umanista, fondata sulla convinzione che empatia, solidarietà e speranza possano prevalere sulle pulsioni più distruttive della società. In un presente di polarizzazione politica e sfiducia nelle istituzioni, Spielberg sceglie di guardare oltre il conflitto, immaginando l'incontro con l'altro come un'opportunità di crescita, anziché come una minaccia. Più che un semplice racconto di fantascienza, Disclosure Day diventa così una riflessione sulla capacità di credere in qualcosa di più grande di noi. Attraverso simboli religiosi, suggestioni legate al mito degli UFO e personaggi in cerca di redenzione, il film propone una risposta semplice alle inquietudini del presente: recuperare il senso della comunità e della fiducia reciproca. Si potrà accusare Spielberg di ingenuità, ma è questa ostinazione a renderlo ancora oggi una figura così riconoscibile. Dopo decenni trascorsi a raccontare guerre, alieni, catastrofi e tragedie storiche, il suo cinema continua a sostenere che l'essere umano meriti una seconda possibilità. E forse, oggi, è questa la sua idea più radicale. Consigliato a chi ha sempre risposto no alla domanda «Siamo soli nell'universo». Sconsigliato a chi potrebbe stancarsi all'ennesimo inseguimento in auto spielbergiano.
Obsession, regia, Curry Barker. Cast, Michael Johnston, Inde Navarrete, Cooper Tomlinson. Genere, horror. USA, 2025. Durata, 109 minuti. Clamoroso incasso al botteghino, ancora horror, insieme a Backrooms forma un binomio rappresentativo di una tendenza, a fronte di un budget risibile, Obsession ha scatenato l'inevitabile dibattito sociologico. Chi si concentra sulla red flag del maschio timido ma possessivo? Chi sul disagio in ambito sessuale che contraddistingue le nuove generazioni? Ma forse in questa parabola classica di desiderio che si ritorce contro il desiderante, è sotto la superficie che si annidano i significati più interessanti. Ad esempio il fatto che il salice dei desideri spezzato da Bear per rapire il cuore di Nicky sia un oggetto evidentemente vintage anni 80, così come il negozio di dischi in cui i due ragazzi lavorano, grigio relitto di un luogo che per il cinema di decenni prima significava comunità e gioie de vivre. Che quello di Curry Barker sia un film generazionale nel senso di tragica riflessione sull'abisso che separa la realtà dei Gen Z dal sogno americano che li perseguita? Comunque sia, una visione inevitabile per stare al passo, consigliato a chi è consapevole che l'horror rimanga il genere capace di raccontare meglio il disagio del presente. Sconsigliato a chi sperava in una serata consolatoria ma si ritrova con un'angoscia che non lascia scampo. Fine dell'articolo.
Sezione Economia. Rubrica Incontro.
Tra filiera energetica e nucleare. Di Corrado Bianchi Porro. Massimo Nicolazzi, Limes Bash ISPI, presidente di Centrex Europe Energy e Gas, e Giovanni Leonardi, ex presidente di AET e già CEO di Alpiq, moderati da Oliviero Pesenti, ex presidente IT e membro del direttivo LIMS Club Como Canton Ticino, hanno animato l'incontro sul futuro energetico ospitato gli scorsi giorni dalla Banca del Ceresio di Lugano. Nel suo saluto iniziale, Gabriele Corte, direttore generale della Banca del Ceresio, ha ricordato come possano cambiare in fretta gli scenari in questo prezioso e delicato campo. Esempio tipico. La scoperta del colossale giacimento non convenzionale nello scisto di Vaca Muerta in Argentina, esteso su 3-4 milioni di ettari, che può trasformare il paese latinoamericano in leader energetico globale, come pure in siti oceanici. Solo in secondo luogo arriva il discorso sui transiti e i colli di bottiglia. Prima di tutto lo stretto di Taiwan e poi oleo e gasdotti, individuando i passaggi sicuri non sottoposti a ricatti e minacce. In terzo luogo, vi è il progresso tecnologico da tener presente, specie per l'accumulo e la conservazione dell'energia, coi piccoli reattori nucleari raffreddati col piombo fuso che permettono un cambio di scenario risparmiando fonti tradizionali. Cesare Bai, presidente dell'unico club Limes transfrontaliero tra Italia e Svizzera, ha messo in risalto l'importanza per tutti di vivere sul confine come possono essere Trieste o Basilea, per mettere assieme diverse visuali e tener conto degli interessi reciproci dal lato tecnologico, sociale e personale sul lato psicologico, come pure religioso. Tutto questo infatti arricchisce la visuale e l'attenzione più delle stesse tecnologie militari, dove il confronto è preciso e puntuale.
Il prezzo del petrolio? Quello che oggi leggiamo sui giornali, nota Massimo Nicolazzi, non è il conto reale ma quello digitale per la consegna tra uno o due mesi. Al momento, a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz, non vi sono problemi di approvvigionamento in Occidente, anche perché la Cina, che aveva in precedenza ampliato le scorte, ha oggi rallentato l'importazione attingendo per i propri fabbisogni alle riserve. Anche da noi le scorte le stiamo consumando negli ultimi 2-3 mesi, dato che l'offerta risulta in calo del 3-4%. Se dunque dopo l'accordo non si riapre correntemente il flusso da Hormuz, a breve si tratterà di affrontare il riempimento degli stoccaggi per la prossima stagione invernale e non vi sarà altra soluzione che distruggere la domanda. Questo per ciò che riguarda i paesi industrializzati, mentre ben peggiori sono i problemi per luoghi come l'Afghanistan, dove già bruciano legna per avere energia sufficiente. E l'elettricità? Io sono qui il fratello minore della faccenda, dice Leonardi, perché in Europa l'influsso sui prezzi dell'elettricità è solo per un quarto legato al petrolio. Per il resto si dipende da acqua, carbone, gas e dal nucleare francese che ha rinnovato in tempo i suoi impianti e sovviene ai bisogni interni, come pure di Germania e Italia. Certo, il sistema europeo è oggi sotto stress, specie nelle ore del mattino, dalle 7 alle 8 e della sera dalle 16 alle 17. Dunque, magra consolazione, finché pioverà e grazie ai francesi non siamo a rischio come invece si trovano in Spagna.
Niente doccia in due dunque per risparmiare, commenta Oliviero Pesenti. È pure qualcuno che non si lava affatto, Celia Nicolazzi. Non dimentichiamo che il 75% dell'energia proviene da fonti fossili e non è intaccato lo zoccolo duro. Credo comunque, aggiunge, che non si possa rinunciare alla decarbonizzazione. Fra 30 anni? Allora saremmo tutti morti, diceva Keynes. Quanto alle fonti alternative, se GOAXI è lo Stato, col sostegno pubblico, arrivano pure le imprese. Ma non si possono fare le previsioni a 30 anni. Nessuno avrebbe ipotizzato l'arrivo di Hitler. E non esiste un modello previsionale in grado di incorporare le novità. Il dilemma, dice Leonardi, è coniugare la sicurezza dell'approvvigionamento 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 anche quando non ci è sole, con l'impatto ecologico della decarbonizzazione adottato a suo tempo per emarginare il nucleare. Si avrà mai un equilibrio sui prezzi? Non esageriamo, avverte Nicolazzi. Il prezzo negli USA è tra un quarto e un quinto di quello europeo. Il mercato del petrolio, come l'oceano del mondo, è un'unica grande piscina dove viaggia molto la Cina. È un'enorme vasca senza vincoli di provenienza o destinazione come la piscina di Paperone e chi naviga può andare ovunque. Alla fine dei giochi resteranno un paio di soli e qualche satellite su base regionale. Chi ha più soldi può investire, senza mai sottovalutare la Russia. Quanto alla Cina, triplicherà il consumo di gas nei prossimi 5-10 anni. Finché Cent è surplus, aggiunge Leonardi, vediamo gli scambi. Senza però penalizzare i consumi interni. L'ultimo grande evento di interruzione di corrente che ha coinvolto l'intera penisola iberica è avvenuto il 28 aprile 2025. Il problema è la vulnerabilità. Tra barchini, droni e fiamme e dissidenti, avverte Nicolazzi, e qualche preoccupazione l'aggiunge anche chi voleva il Nobel per la pace. Le sfide? L'importante è essere diversificati con un mix di rinnovabili, idroelettrico e nucleare. La natura in Svizzera ci ha dato spazio per risolvere i problemi con 6 centrali di nuova generazione, per le quali ci sarebbe bisogno di superare non meno di 3 votazioni popolari e 20 anni di tempo, dice Leonardi. Eppure, ribatte Nicolazzi, noi in Italia l'ultimo blackout l'abbiamo avuto dalla Svizzera. Risa in sala. Certo, ai prezzi del gas americano possiamo anche dimenticarci l'acciaio in Europa. Per non parlare dei fertilizzanti e di tutto quanto collegato al commercio. Prima dell'apertura del mercato elettrico europeo, conclude Leonardi, in Svizzera eravamo in attivo e avevamo i costi dell'energia più bassi. Quasi quasi, comincio a pensare che in un regime di monopolio anche il sistema risulti più stabile. Fine dell'articolo.
Fine del numero 25 2026 dell'Osservatore di sabato 20 giugno 2026.
Ringraziandovi per l'ascolto, vi ricordo che per commenti, suggerimenti o critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch e vi do appuntamento al prossimo episodio.